come Stefano, come altri nostri ovviamente gruppo che si occupa di osservazione della Terra, che si occupa ovviamente della gestione del problema tecnico. Noi ci dobbiamo occupare del rapporto con i clienti, del rapporto con la pubblica amministrazione, che è un rapporto diciamo che ha le sue complessità, della mancanza, il professore penso che lei me lo conferma, me lo confermi, la mancanza della cultura satellitare. Ovviamente io parlo di satellite perché è il mio mondo. Già per esempio la cultura dell'aerofotogrammetria è una cultura che si è ben radicata e che spesso, e dico per errore, spesso ma per errore, va o crede di andare a corsare contro il mondo satellitare. In realtà sono due tecnologie che in alcuni casi si incontrano e si scontrano, ma in moltissimi altri casi vanno in parallelo. E sono una in aiuto dell'altra, spesso e volentieri. In questo senso, io ecco, non è una presentazione, definiamola una presentazione beta, perché ancora non l'ho perfezionata rispetto alle idee che ho. Però, come dire, questo mi porta a fare questo tipo di schematizzazione. Ora, io qui ho inserito i satelliti della nostra costellazione, nostra, quelli comunque che distribuiamo. È vero che questo tipo di rapporto, e soprattutto il rapporto costi, è valido in assoluto per il mondo satellitare rispetto al mondo della fotogrammetria aerea. Magari con percentuali più basse in alcuni casi, però comunque c'è sempre un vantaggio nell'utilizzo delle immagini satellitari. E lo dico anche perché ci capita spesso nella pubblica amministrazione di vedere determinati lavori, determinate attività che si svolgono utilizzando dei dati aerei estremamente dettagliati, ma il lavoro che c'è alle spalle è estremamente semplice, quindi c'è un sottoutilizzo del dato aereo per almeno un 60% dei casi, almeno nella nostra esperienza di azienda. Qui vediamo come ovviamente la logistica di acquisizione, si parla di logistica perché il deployment, come lo chiamano in genere, di un'acquisizione satellitare rispetto a un'acquisizione aerea è estremamente più semplice. Semplicemente non c'è un piano di volo, il satellite è sempre in orbita, il satellite acquisisce sempre, prescindendo dai clienti che esistono. L'aereo invece prevede un piano di volo, prevede dei tempi di esercizio e dei costi. Adesso senza poi magari fare, si potrebbe parlare di impatto ambientale, di tutta una serie di dettagli di questo senso, ma insomma quelli li potete tranquillamente immaginare. Il rapporto economico oscilla fra un 30 e un 40%. Può anche aumentare questa forchetta. In alcuni casi aumenta, ovviamente rispetto a dati aerei che sono estremamente più risoluti, cioè bisogna essere onesti intellettualmente, non si può paragonare spesso e volentieri il dato aereo a un dato satellitare. Io paragono gli utilizzi più che i dati. Come utilizzi stiamo parlando di aggiornare cartografia a 5.000 con il dato aereo, costa, perché questo forse è il ragionamento più giusto, costa una media fra il 30 e il 40% di più se si utilizza l'aereo. È assolutamente sufficiente utilizzare dati satellitari. Parliamo di, per essere ancora un po' più generici, parliamo di satelliti in generale. Aerosa è sufficiente con 1.300 euro acquisire un'area di 14x14 km, è un comune medio-piccolo, con appunto 1.500 euro si ha un dato aggiornato, un metro e 8 è sufficiente per aggiornare la cartografia a 5.000. Lo stesso tipo di acquisizione fatta da aereo ha un costo che può arrivare anche ai 7.000 euro in alcuni casi, paragonandolo sempre all'area, ovviamente. L'elaborazione del dato, caso dei satelliti vanno utilizzati software specifici. Nel caso di immagini aeree la situazione ovviamente è un po' più complicata, ma perché? Perché il dato aereo è un dato, alla fine è un dato di mosaico, sempre un dato di mosaico, non ha una visione sinottica, cioè non ha un'acquisizione quasi reale della stessa area. Sono più fotogrammi di diversi SWOT che poi si sommano nella loro totalità per creare la linea di, diciamo, la fascia di acquisizione. In alcuni casi la rielaborazione del dato, se non è già fornito dalla ditta che acquisisce il dato, se non è già fornito o elaborato, risulta complesso. Perché in alcuni casi loro ti possono fornire per abbattere i costi il dato da mosaicare. Allora andrebbe mosaicato, andrebbe fatta tutta una costruzione del dato che è complessa come prima fase. Appunto, dicevo, la copertura Eros A ed Eros B, vedete le differenze come aree, e le foto aeree sono sempre mosaico. La stereoscopia in realtà da Eero è più vantaggiosa per il semplice fatto che ci sono anche più studi, è stata più utilizzata il DEM da Eero, e comunque l'Eero acquisisce, almeno diciamo parlo nella media, quasi sempre in stereoscopia in alcuni casi. E la estrazione del DEM, abbiamo parlato rispetto alla complessità di estrarre il DEM da dati EROS. In realtà, per esempio, il DEM da spot è un prodotto che ormai è quasi standardizzato, è estremamente semplice è relativamente semplice da avere, proprio perché spot è un satellite abbastanza vecchiotto ormai, e quindi molti sono gli utilizzi che se ne sono fatti. Controllo delle distorsioni in ambito satellitare è più facile rispetto alla moderazione delle distorsioni che un volo non sempre perfetto può dare. Noi su questo dobbiamo sempre però considerare, e io lo dico, forse era una premessa che dovevo fare prima, quando parlo di foto aeree io non parlo delle 8 foto che noi vediamo, che voi avete visto centinaia di volte. Quello è un dato lavorato, utilizzato. E spesso noi appunto incontriamo, esistono ditte poi al di fuori della CGR, ce ne fanno tante in Italia, che fanno questo tipo di attività per piccole realtà comunali, realtà provinciali, e quindi hanno una modalità meno industriale rispetto al Blomar, e per questo ci capita di avere dati in alcuni casi distorti. E tempo di rivisitazione, questo è un altro elemento, l'elemento tempo che in ambito progettazione è basilare. Perché? Perché il satellite, io dico da giorni a settimane, può coprire una stessa area. Noi ultimamente forniamo nelle offerte che facciamo in ambito comunale anche la fornitura di una seconda copertura satellitare dopo i 6 mesi o dopo un anno della stessa area comunale, che permette al comune quindi di tenere sotto controllo l'aspetto urbano in modo quasi, senza avere nessun dubbio sulle realtà urbanistiche che si creano, volenti o non volenti da parte del comune. Mentre la rivisitazione di una stessa area da un aereo è prima di tutto deve essere voluta, ed è molto più complessa. Se vediamo, se non mi ricordo male, le 8 foto Italy sono 98-2000, 2003 e 2006 è il dato più aggiornato, quindi vediamo come da qui c'è una distanza di più o meno 2 anni fra un gruppo di foto e l'altro, e partiamo dal presupposto che quando si fanno queste campagne non si collano 50 aerei che coprono in 4 mesi in l'Italia intera. Sono campagne sempre settoriali, quindi alla fine il dato poi è aggregato in modo anche temporalmente diverso. Quando noi in realtà pensiamo al condono del 2003, avere dati di date specifiche in ambito abusi edilizi, perché poi questo tipo di documenti si portano in tribunale, i comuni vanno in tribunale con la foto satellitare, e noi ci è capitato 3 volte, se non mi ricordo, 3 volte, di fornire anche una relazione di parte per il comune che, diciamo, desse una valutazione del dato di tipo, non dico scientifico, ma di tipo tecnico, definiamolo così. Sarebbe più complesso farlo con la foto aerea, quantomeno proprio il problema è che se uno è disposto a pagare ogni volta, se un comune è disposto a pagare 7.000 euro per ogni copertura, beh, allora sì, tutto si può fare, ma con quella stessa cifra potrebbe avere una spedizione satellitare ogni mese, probabilmente, quindi anche lì è la situazione è complessa. Anche qui la tempistica, questo si ricollega al concetto anche di logistica, la tempistica tra acquisizione e ordine può, in realtà non è sempre così, forse qui come dire, mi sono un po' troppo sbilanciato nel confronto del satellite, sempre proporzionalmente al tipo di costo. Ovviamente noi diamo una tempistica media, le nostre statistiche dicono che mediamente tra i 4 e i 6 mesi riusciamo a fornire un'immagine comunque un'area ben definita. Già il mosaico può allungare di qualche mese i tempi. Questo perché? Perché può capitare, e vi faccio due esempi di statistiche, Comune di Mentana ha richiesto un'immagine il lunedì e l'ha avuta il lunedì dopo, perché c'era come dire, una situazione congiunturale in cui quell'area non era richiesta, il satellite stava passando, non c'erano nuvole, l'immagine sono andata giù. Quindi quasi in tempo reale. Ci sono capitati altre realtà comunali che in un anno non sono riusciti ad avere l'immagine per una serie di situazioni avverse, quindi totalmente contrarie a questo. Quindi una situazione di nuvolosità, poi è capitato il caso che l'immagine non aveva nuvolosità ma aveva neve. L'immagine pancromatica con la neve è quasi inutilizzabile. Gli italiani dicono per noi è acquisita bene, per voi è un problema vostro. Allora lì poi si è creato comunque come rapporto è straordinario con loro, quindi poi abbiamo riacquisito l'area. Però tutto ciò ha portato a fornire, poi alla fine abbiamo fornito gratuitamente l'immagine, anche perché partivamo dal presupposto che difficilmente ce la si può pagare. Quindi abbiamo anticipato la loro tra virgolette, ipotetica polemica, giusta, aggiungo, ma non dovuta da abbiamo fornito la. Quindi questo è un po' il rapporto che c'è. Questo invece è uno schema che ovviamente è in perenne aggiornamento. Questo schema qui questo l'ho fatto 2 mesi fa, non mi ricordo mai. Andrebbe ovviamente aggiornato continuamente perché i listini hanno ormai un tempo di modifiche e oscilla tra i 3 e i 6 mesi. Io parlo di listini di compagnie di satellitari. Le ortofoto mi sono sempre mantenuto su una media statistica che conosco. Qui vediamo come in funzione della risoluzione si abbassi il costo fino ad arrivare a dati gratuiti. MODIS è andato a 500 metri, anche a 250 metri. È un dato che si può avere gratuitamente, ogni giorno si possono scaricare le immagini di certe aree e su certi progetti si può utilizzare. In ambito europeo noi l'abbiamo proposto come valore aggiunto su molte gare perché è un dato che per quanto grezzo, fornito in modo grezzo, si può fare del valore aggiunto. Ovviamente l'estremo di questo grafico ha le ortofoto come dato. Ovviamente degli intrusi, tra virgolette, l'ortofoto, perché qua si parla solo di dati satellitari, però vediamo come l'estremità di costo rispetto al chilometro quadro sia quello delle foto aeree e vediamo come AeroSB si posiziona fra i satelliti più economici. In realtà con la rivisitazione dei prezzi ci stiamo posizionando piano piano come Iconos. Quindi avendo un prezzo quasi vicino a quello di Iconos, quindi ci posizioneremo intorno ai 15-16 euro al chilometro quadro, pur avendo una risoluzione più bassa, 70 centimetri rispetto al metro di Iconos. Questo tipo di schema non prevede per esempio satelliti come, non lo inserivi, satelliti come Rapidai perché è una novità che abbiamo da poco. CBERS, che è un satellite che se riusciamo insieme ad altro gruppo di aziende a portarlo in Italia sarà dato gratuitamente, quindi sarà come dire, il nuovo Lazzat, ma questo è un progetto che, se tutto andrà bene, avrà una chiusura tra i 6 mesi e un anno, perché questi sono i tempi per fare questo tipo di rapporti e portarli quando, a conclusione. Però vedete come in ambito progettuale si possono avere tante realtà satellitari a costi estremamente vantaggiosi. In questo senso sulla fascia in alto il più vantaggioso rimane Amper, perché la scena grezza scaricata all'archivio, e l'archivio di Amper è un archivio vastissimo, sia da un punto di vista di scene, ma sia soprattutto da un punto di vista temporale, cioè molte scene sono riacquisite più volte e costa $80. La scena di Amper, quanto è grande Stefano come SWOT? Ah, ce l'ho dopo, sì, eccola qua, scusate, 60 per 60. Qui parliamo di un altro tipo di attività. La scena di 60 per 60 costa $80, quindi si possono ipotizzare mosaici di vaste aree. La Patagonia è stata acquisita e mappata la vegetazione con Aster, proprio perché ha un costo di base estremamente basso. Gli enti di ricerca, quindi le università, possono attivare procedure per acquisire il dato Aster su determinati progetti a solo $160 per nuovi dati. Quindi, cosa che è preclusa alle aziende, se non su progetti specifici. E questo perché la logica degli americani è la logica che viene dall'ASAT, l'ASAT è un po' più scientifico come progetto, ma insomma ha utilizzi poi che ricadono nettamente nel mondo reale. È quella di avere dati fin dove possibile gratuiti, dove non gratuitamente a costi estremamente bassi. E qui invece vedete come funzionale allo schema di prima, al grafico di prima, la progettazione, l'ingombro delle scene dei satelliti porta a fare scelte notevoli da un punto di vista tecnico, quindi vanno fatte delle preanalisi quando si parla con i clienti. Perché? Perché poi spesso il cliente, e per clienti io intendo al 90% pubblica amministrazione, i privati, e parlo soprattutto delle utilities, cioè però il privato cittadino comunque ha tanto che evitare, se non in casi, insomma, le richieste, scusa Google Earth nella fattispecie, ma ci sono capitate richieste di soggetti privati che dicono: io ho l'azienda lì, voglio la foto, la foto con dimostra, ci ha chiesto si può fare l'acquisizione satellitare. Questo poi, da qui il professore deriva la cultura del mondo che io spesso, su cui mi scontro almeno una o due volte al mese, cioè poi racconterò qualche aneddoto perché vorrei condividerlo con voi. La foto con dimostra ci chiama dicendo: no, noi vogliamo la foto curata in pianterra, non si può avere? No, prima di tutto già il modo in cui ti esprimono, pensano che dall'alto noi dobbiamo spostare e facciamo una foto. La macchina questo poi forse io almeno l'ho pensato che è il cinema che ha portato a questo tipo di cultura, cioè, chi non ha questa cultura pensa che è sufficiente fare così e c'è la foto. Allora io in alcuni casi vado avanti e dico spiego, perché poi non ha magari dall'altra parte non ha interesse a ricevere spiegazioni, che è pure giusto. Però devo dare comunque sempre una risposta, obbligatoriamente, come poi politica aziendale diamo risposta a tutti, ci mancherebbe. E quindi diciamo: guardate, se voi siete molto fortunati, facciamo un'analisi, una preanalisi delle orbite, speriamo nella nuvolosità, e vi dico che se siete fortunati, in quella data si può avere il passaggio dai satelliti. Se non ci sono nuvole, questo passaggio sarà anche positivo. Perché non posso dare certezze? Perché se si danno certezze in questo settore, si parla di tempi soprattutto e di acquisizione, non si è molto, molto serio. E poi spiegando, ovviamente, poi l'autodromo, il direttore marketing che l'aveva chiesto, ha detto: no, allora non ci interessa, preferiamo far passare un aereo, giustamente. Io stesso ho detto: vi consiglio un elicottero che ha risoluzioni 5 centimetri, se avete qualche soldo da pagare a quella cifra. Oppure un passaggio aereo è la soluzione migliore per avere il dato con certezza. Il tutto per produrre un poster. poster giganti, quindi queste sono attività. Poi a me interessa relativamente sapere poi l'utilizzo, io l'ho chiesto per avere poi la quadratura del cerchio. L'altra attività tipica che riceviamo è la chiamata dei carabinieri o della polizia. Quindi mi squilla il telefono, c'è cioè la segreteria, mi chiama, allora c'è il carabiniere X, il maresciallo XY, oppure il tenente dell'aeronautica, che è capitato, che vuole sapere un'informazione. Allora, già la chiamata la chiamano i carabinieri, dico, Dio, speriamo sia successo niente. Finita questa, diciamo, questa fase diciamo, di relativo stress. La seconda richiesta è il carabiniere che, non perché poi adesso sembra che lo dico apposta, il carabinieri associandolo alla congiuntura delle barzellette sui carabinieri, non è così, però a noi ci chiamano, come dire, 80% carabinieri, punto, queste qua. Ci chiedono, allora, Caroselli, salve, buongiorno, noi c'è stata una rapina a Milano. L'estate scorsa, il 24 agosto, hanno rubato portavalori, poi la notizia me la sono anche ricordata, non so, 2-3 milioni di euro. Volevamo sapere se voi avevate una foto di quell'area alle 10:30. Io, guardi, lasciamo. È facile trovare un angolo sbagliato, io così do sempre la spiegazione. Comunque niente ci toglie di fare un'analisi, io però, come dire, a voce, già a memoria so che in quell'archivio non è presente l'immagine, e a quel punto, quando la risposta è al 99,9% dei casi no, dall'altra parte fanno, della serie, cosa ci state a fare se non servite per questo tipo di archivio? Allora lì interviene un minimo di spiegazione, perché è giusto poi cercare di trasferire almeno la conoscenza, perché questo settore è molto utilizzato in ambito militare, ma solo come servizi segreti, quindi come diciamo l'Italia adesso con la Francia, Pleiades, che è un satellite che ha la doppia funzionalità, telecomunicazioni e ottica, però è un satellite che non viene dato ovviamente né alla pubblica amministrazione né alle aziende né ai privati, è solo un utilizzo di tipo appunto, diciamo, ristretto, né alla stessa polizia, cioè lo usano solamente i servizi. Quindi io devo per forza spiegare al carabiniere in questione un minimo di attività di questo tipo, per cercare di fare un trasferimento tecnologico, definiamolo così, perché poi a me dispiace sempre quando mi fanno una battuta, vabbè, ma allora che cosa sentite? Ho detto, guardi, provate a sentire Planetech, Telespazio, chi detiene altri archivi satellitari, vi dico che è una ricerca che sarà fallita al 99,9% dei casi, e dove pure siete fortunati a trovare l'immagine, cercare una macchina bianca ha pure le sue complessità, perché poi ci chiedeva il carabinieri l'ultima volta, però voi potete vedere la targa, e lì a quel punto mi è venuto il link con il cinema, dove no, c'è questo ipotetico zoom, è tutto finto, però maresciallo, bene che va, lei riconosce se è un'utilitaria o un veicolo, una tre volumi o una due volumi, cioè se è una 500, se è una Smart, anzi, oppure se è una Golf. Questa distinzione lei può fare, ma non con le marche, come misure del pixel dell'autoveicolo. Allora, questo è giusto per fare una digressione in questo senso, di quello che spesso incontriamo in questo settore. Però vedete, da questa slide, l'Hansat è la copertura viola, non so così, la vedete viola più o meno anche voi, Aster è la copertura Bluebird, Quickbird, Eros, con le varie modalità di acquisizione. Vedete come acquisire delle aree porta a delle complessità. Questo è un esempio di come si potrebbe coprire la Eros B con Eros B la regione Lazio. Nella fattispecie noi abbiamo elaborato un software che è un plugin che va su ArcView. E se volete anche quello ve lo possiamo fornire, perché se utilizzate ArcView lo installate senza nessun problema, che in funzione di un poligono assegnato, di uno shapefile, quindi di un'area che può essere Italia come Europa, come comune di Venezia, e selezionando un satellite da un menu a tendina, definisce in modo, come dire, generico la quantità di immagini che possono coprire quel comune. Questo permette, mi permette a me, ma permette anche a chi utilizza questo plugin, di avere un'idea prima ancora di pensare a budget e a determinate utilità, quanto può costare e in quanto tempo si può fare. Una modalità di questo l'ha prodotto, lo produce in automatico, quindi io potrei, e lo stiamo implementando adesso, anche associare i listini, quindi con i costi, e avere un'idea di massima di quanto può costare una copertura di questo. E dicevo che ovviamente ottimizzando questo tipo di acquisizione non vedrebbero prese 505 scene da 7x7 km, verrebbero acquisite delle vector, cioè delle scene ovviamente un po' più lunghe anche per ottimizzare i tempi soprattutto. Però grosso modo con questo tipo di modalità, perché questo è un progetto che la Regione Lazio inizialmente ci ha chiesto come curiosità, lo dico proprio tranquillamente, e ha detto ma quanto verrebbe la copertura a 60 cm della Regione Lazio? Ovviamente io posso dire da listino verrebbe 500.000 euro. In realtà non è neanche così, perché su budget e su progetti di questo tipo uno può permettersi di andare presso il fornitore, ognuno ha il suo e ha i suoi canali. Io posso andare dagli israeliani, o spesso in questi casi su progetti di questo tipo, vi assicuro, gli israeliani prendono l'aereo e li trovate il giorno dopo di fronte a voi per discutere, per trattare il prezzo, perché ovviamente si trattano su attività di questo tipo. La singola scena, noi diamo degli sconti dopo le 5 scene, le 5 immagini, per una questione proprio di costi. Su questo si possono arrivare con Eros B ed Eros A a sconti notevoli, anche del 20-30% sopra già il dato scontato, quindi quasi ad arrivare a costi di 700 euro la singola immagine, quindi ad abbattere notevolmente il costo di coperture di questo tipo, considerando che la Regione Lazio ha speso 3 milioni di euro per fare la copertura con l'IDAR. L'IDAR che poi la Regione Lazio ha detto vabbè, ma io poi, cioè, con tutti questi dati più che ce faccio? Usate il termine romano, però poi a questo si arriva. Qualche ufficio che è più avvantaggiato tecnologicamente riesce poi a darne un valore aggiunto, altri uffici dicono a me di tutto questo non me ne faccio nulla per il mio scopo, però il costo è stato quello, poco più di 3 milioni di euro. Quando con un satellite, parlo di Eros B, ma con QuickBird sarebbe costato forse 500.000 euro, avendo dato a 80 centimetri, considerando la distorsione, a 500.000 euro un dato multispettrale, quindi stiamo parlando di risparmio della pubblica amministrazione, forse 2 milioni l'avrebbero risparmiati sicuramente. Ora, dietro a quello che dico andrebbero fatte tante analisi, così forse è troppo semplicistico, però di base il concetto è questo, perché poi la regione, l'ufficio urbanistica della Regione Lazio ci ha chiesto dei dati, soprattutto dei dati d'archivio per fare il monitoraggio degli abusi edilizi. Perché? Perché il dato satellitare senza troppi profili è il dato più rapidamente intellegibile. Lo possono caricare anche su Avoca, è un geotiff, lo carico su Avoca, ci metto il catasto sopra e io subito individuo l'edificio nuovo, che non significa individuare l'abuso, significa individuare un nuovo edificio. Magari lo stanno accatastando, l'hanno costruito 3 giorni fa, tutto in regola, oppure è abusivo. Questo poi è una scelta, è un tipo di analisi che spetta all'amministrazione, non spetta a me. Però l'aspetto progettuale in questo ambito prevede tutta una serie di complessità che vanno definite prima, quando si ha il dialogo diretto con l'amministrazione. Qui è una slide in cui definiamo la modalità di acquisizione. Il cliente che vuole un'immagine da noi ci invia una mail con il centro scena, con le coordinate del centro scena, se le possibili. Se no ci manda uno shape file, ci manda un KML, ci manda un'area, ci dice che ci interessa il comune di Venezia. Poi fate voi, io non ho coordinate, non ho GPS, non ho niente. Noi poi ci occupiamo di tutto. E nelle 48 ore noi ci siamo stabiliti un termine, 48 ore lavorative, ci siamo stabiliti un termine di risposta a chiunque, nelle 48 ore lavorative forniamo l'offerta. Se è una singola immagine avrà il costo standard di listino, se è un insieme di immagini, noi le sovrapponiamo, diamo sempre un, le sovrapponiamo sempre con un 500 ml quando abbiamo più di un'immagine, per una questione di, diciamo, dobbiamo essere sicuri della sovrapposizione che poi il satellite stesso farà, che è inferiore ai 500 ml, però quindi rubiamo di 100-150 ml, che in termini di costo sono forse poche decine di euro. E noi in 48 ore torniamo l'offerta. E se l'offerta viene controfirmata anche digitalmente e rinviata via mail, noi facciamo partire un sistema automatico, compiliamo un form e inviamo agli israeliani, i quali ci dicono: il primo passaggio sarà questo giorno. Nel momento in cui il satellite, se è stato individuato dallo SAC, quel passaggio viene scaricato direttamente alla stazione in Sardegna. Fatta una prima elaborazione, la correzione radiometrica la facciamo quasi in tempo reale lì, e poi viene inviato via FTP a noi, dove lo autorettifichiamo, il cliente o ha un FTP come avete fatto voi con il mosaico, oppure spediamo il CD o se il progetto è più complesso, spesso il dato satellitare è uno strato della torta, lo implementiamo in un sistema informativo, facciamo il valore aggiunto, vedi vegetazione, vedi abusi edilizi, vedi altro tipo di attività che possiamo fare. Questo è l'attività. Qui diciamo sono una sto appunto modificando una serie di questa presentazione, ve la invierò, ora avete la versione beta, ve la voglio inviare quando sarà finita, perché mi manca per esempio l'aspetto temporale, una serie di analisi e soprattutto l'aspetto contrattuale, dicevo al professore, ci stanno delle complessità anche in ambito contrattuale che io prevedo. Cioè, per me è importante che chi si occupa di pianificazione, quantomeno nelle sue conoscenze, abbia anche quel tipo di conoscenza, perché poi spesso ci si deve interfacciare con la pubblica amministrazione. L'aspetto contrattuale del mondo aerospaziale ha delle leggi che sono sovranazionali, esiste proprio una branca di diritto, si chiama diritto aerospaziale. Su progetti, per esempio su progetti europei, si usano quel tipo di modalità. In Italia invece si parte dal presupposto che il diritto italiano è più importante del diritto internazionale, e quindi si usano, come dire, concetti di privacy che in realtà nel mondo europeo internazionale non esiste. Diciamo, c'è un trattato degli anni 80 che stabilisce che chi ha oggetti spaziali che possono osservare la Terra non deve chiedere, non può chiedere permesso, perché sennò sarebbe un mondo impossibile, ma questo si è stabilito più o meno alla fine degli anni 70. Però in Italia ancora dei problemi ci sono in questo settore. Per esempio, alcuni progetti commerciali non sono andati a buon fine, ed eravamo un gruppo di aziende a portarli avanti, non solo il PT, che comunque è una piccola azienda, ribadisco, siamo una ventina di persone. Diciamo, c'era anche delle spazio, ha avuto grossi problemi, e da quello che so non sono neanche riusciti a superarli, quindi il progetto viene chiuso, per il monitoraggio di siti industriali extra Italia da parte di un contractor che ha, cioè, una grossa industria a livello italiano. Non posso fare nomi per questioni di privacy, però il progetto dal punto di vista tecnico era perfetto, avrebbe dato un vantaggio competitivo a quell'azienda svariati in milioni di euro, per cui il loro investimento sul mondo satellitare era una barzelletta rispetto al vantaggio che avrebbero avuto negli anni. Perché? Perché l'attività loro era: voglio vedere cosa i nostri competitor a livello europeo stanno costruendo nelle loro stazioni, nei loro siti industriali. Col satellite, con l'interpretazione di tecnici di questa società, loro riuscivano a stabilire esattamente a che punto erano dal punto di vista di costruzione, proprio di edificato a 70 cm, poi stabilito perfettamente. Il progetto non è andato avanti per il dialogo fra i loro legali e me da una parte e altri legali dall'altra, proprio per un rischio di poi causa da parte di queste società di ricerca di segreto industriale, che è un problema che ci si è posti. La nostra tesi, no, non perché me la fossi creata io la tesi, ma perché il diritto internazionale, la giurisprudenza, cioè le altre decisioni in questo tipo di ambito dicevano che non esiste questo tipo di ricerca, perché io posso anche, dovendo selezionare un'area di 7x7 km, io posso dire a me interessa quell'ettaro che sta esattamente accanto a quell'industria. Poi è capitato che l'industria facesse parte della mia immagine, non è purtroppo un caso mio, oppure mi interessa quel piccolo comune che sta lì vicino, a me dell'industria non mi interessa. Però, visto che le cause poi in questo senso avrebbero portato ulteriori problemi all'azienda, la loro scelta è stata preferiamo non fare questo tipo di attività. Cosa che invece negli Stati Uniti si fa tipicamente, è un tipo di analisi e controllo che si fanno tra loro quotidianamente, ma basta adesso riuscire, come dire, da Google Earth a avere dati aggiornati, una persona lo può fare autonomamente questo tipo di controllo. Quindi adesso c'è una problematica che sta emergendo piano piano di diritto, diciamo, prima di tutto di diritto contrattuale quando si fanno progetti di questo tipo. E, purtroppo però la presentazione non è ancora finita da quel punto di vista, perché sto facendo una serie di ricerche per farla un po' più specifica. Quando sarà definita l'avrete in versione completa. Qui ho preso qualche esempio di attività recenti che abbiamo fatto. E qui vedete come alcune, questo parlando del progetto che abbiamo con la protezione civile, abbiamo messo a disposizione della protezione civile, degli NGV e poi delle università e degli enti, solo enti pubblici e università che hanno voluto usufruire dei dati, e gratuitamente il mosaico dell'area del terremoto. Qui vedete alcune scene del pre e del post di alcune aree. Con la sovrapposizione del dato Cosmo, il progetto che dobbiamo ancora iniziare sarà la quantificazione esatta del metri cubi che sono stati persi, sono crollati in ambito dell'Aquilano, in ambito del terremoto. Questi sono solo alcuni esempi estremamente purtroppo visibili di aree, la stessa area acquisita in pre e un post. In questo caso con protezione civile è stato attivato un tipo di servizio che ovviamente solo realtà come protezione civile utilizzano, che è quello del priority service. I satelliti EROS, sia A che B, hanno una modalità di acquisizione che al doppio del costo dell'impino ti permette di scalare i tempi degli altri clienti, quindi posizionarsi all'inizio e avere nei 10 giorni solari il dato. Quindi io ordino oggi, passano 10 giorni solari e salvo in caso di forza maggiore, cioè nuvolosità, nella fattispecie, viene fornita l'immagine. Ovviamente questo tipo di priority service ha il costo doppio. Ovviamente solo realtà di questo tipo, realtà di intelligence, utilizzano questo tipo di dati perché non hanno problemi di budget, cioè non ha problemi di budget, il Ministero degli Interni quindi non hanno problemi di questo tipo, l'intelligence di solito non ha problemi di budget, e quindi possono permettersi attività di questo tipo che anche altri satelliti fanno con modalità diverse, chi 15 giorni solari, chi 130 giorni, però significa avere il dato, perché averlo in 10 giorni rispetto a un evento spesso capita che uno ce l'ha nel caso migliore, noi ce l'abbiamo avuto il giorno dopo, quindi il 7 aprile, significa avere un dato che ti permette subito di fare mappe di rischio, di fare analisi reali su un problema reale che è stato per quello del presente. Noi su questo purtroppo non so se ce l'hai nella presenza al poster. Poster della grande. Comunque sì, abbiamo creato un poster che poi abbiamo poi messo a disposizione sul sito del GPT, lo potete trovare. Che poi c'era stato richiesto alla protezione civile, l'abbiamo fornito a loro, l'hanno stampato adesso nelle tendopoli per dare la visione, non c'è nessun tipo di valore aggiunto, sono solo state definite un po' abbiamo messo l'area dell'Aquila più estesa con una serie di dati statistici, quante persone purtroppo sono morte, dove stanno messe le tendopoli, dove stanno le tendopoli, quindi una visione generale di quello che è stato il sisma negli aspetti di tipo prettamente organizzativo. Qui invece altri esempi, questi l'abbiamo ricevuto da Inmarsat recentemente. Sono stati il monitoraggio di Massat è stata attivata per monitorare la costa della Somalia e per la ricerca di quelli che sono appunto stati definiti i nuovi pirati della nuova era, che però di Sandokan non hanno nulla a che vedere purtroppo. E qui il monitoraggio da parte di quest'area è stato fatto da un governo che ha pagato, penso, una cifra superiore a 1 milione di euro per avere un monitoraggio continuo di quella costa. Perché? Perché per avere questa immagine qua che vedete, cioè della petroliera che veniva attaccata dai pirati, sono state per un'immagine ce ne stanno 100 inutili, in cui sono state fotografate solo zone di mare, che con satelliti poi di questo tipo, quindi pancromatico, sono realmente inutilizzabili. Mentre già con QuickBird si possono fare delle ipotesi di lavoro perché c'è un'infrazione della luce solare, si può stabilire una profondità, insomma sempre cose abbastanza diciamo poco utili, ma per avere singoli fotogrammi come questi che vedete, queste sono le navi, i motoscafi veloci che vengono utilizzati per poi partire e attaccare le navi, altre centinaia di immagini sono state buttate, cioè sono inutilizzate. Questo perché? Perché alle spalle, probabilmente, il mio ragionamento è stato, alle spalle di questo mondo ci stanno valori economici così importanti che investire 1 milione di euro era una cosa abbastanza, come dire, non certo preoccupante per poi riuscire a fare attività di questo tipo, perché spesso è la sicurezza delle società petrolifere che si occupa in sinergia con l'intelligence degli stati di appartenenza delle singole petroliere. Che si occupa della difesa nei confronti di questi soggetti. Qui vedete appunto un singolo caso di anche utilizzo del dato con una certa precisione. Ecco, la mia presentazione nella sua versione beta è conclusa. Ogni domanda è ben accetta.
Estremo, vediamo un attimo questi quali cose che si
Io forse su questo posso. Guarda, c'era poi questo video che volevo farvi vedere della società francese che abbiamo. No, non so se li conoscete, il Pic Air si chiama. L'hai già. Loro ci stiamo scrivendo in questi giorni, utilizzano un sistema sempre UAV, quindi senza pilota. In realtà io sono scettico. Perché perché se è vero quello che riescono a fare è una cosa grandiosa. Cioè, loro riescono a inviare in tempo reale con il dispositivo su Google Earth le immagini. Beh, poi vedrete il video e dura pochissimo, quindi aspettiamo il professore e così lo vede anche lui. Loro ci stiamo scrivendo in questo periodo per cercare creare una sinergia, io sono scettico, perché poi un video...
Ma cosa mandano in aria?
Loro mandano in aria non è un quadricottero, è un aereo con una sorta di ala sopra, quindi una sorta, è tra un aereo e un aliante, non so definirlo dal punto di vista tecnologico.
Radio comandato
con gli occhialetti, quindi una visione, quindi c'è comunque un pilota esperto,
fatto
dal presupposto che il limite di questa tecnologia, cioè la commerciabilità di una tecnologia di questo tipo è funzionale alla semplificazione con cui questa tecnologia si può applicare. Se ogni comune deve avere un esperto che lo sa guidare, diventa complicato. Già l'azienda che deve, come dire, perfezionare un suo tecnico per fare questo tipo di attività è complesso, soprattutto per chi non ha poi magari delle... Non penso che tutti possono fare questo tipo di possono pilotare oggetti di questo tipo, che nella migliore delle ipotesi, quelli che abbiamo visto noi della società americana costano 22-23 mila euro. Quindi non dici, sai, mi è cascato, si è rotto, 1.500 euro, lì, problema, ma insomma si risolvibile. Pegare quello da 25 mila euro diventa un po' più complesso. Tant'è che la società americana infatti ha già implementato, è già pronto il software per cui il sistema decolla da solo, si fa il piano di volo proprio da ArcView, si definisce l'area, si fa il piano di volo, lui decolla, prende le zone e si atterra senza che nessun pilota intervenga in questo tipo di operazione. Il volo completamente automatico è subito, ma questo non è vero. Ma che altezza? Forse altezze più alte, perché qui si parla di massimo 100 metri.
Anche sotto i 50, credo. Cioè sopra i 50. So che l'ENAC vuole permessi sopra 50 metri.
Ma se il suo permesso è...
Però in automatico non sembrava che non fosse assolutamente
possibile. Guarda dall'altra parte. Lo attacco dopo perché questo
sì.
Il limite di questi piccoletti è
vengo a vedermi il video.
Sì, poi te lo attacco e poi vedi tu.
Sì, vabbè, tanto. Abbiamo fatto questo seminario venerdì proprio sui quadratori. Quindi,
ma come si chiama il modello?
Il modello è...
Ma è quello che ti dà anche il software open source per svilupparlo? Per sviluppare eventuali applicativi sopra?
Microsoft.